benvenuto a Radio Più.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Scusi se, no, se non l'ho salutata privatamente, ma ci arriva proprio nel momento in cui siamo in diretta. Senta, parliamo subito dell'ultimo problema in corso, perché so che lei, credo, o è stato a Vicenza o comunque ha avuto collegamenti con Vicenza. C'è un incendio boschivo sul Monte Novegno, un altro, l'ennesimo, no?
Sì, in realtà non siamo ancora riusciti a capire se sono 6 o 7, ma insomma... minimo 6 focolai partiti quasi in contemporanea sopra, ecco, per i bellunesi magari che non conoscono dov'è precisamente questo monte, è nella zona della pedemontana vicentina sopra Schio, e sicuramente doloso, mi viene da dire, perché la partenza di un incendio in almeno 6 punti contemporaneamente o quasi, insomma, è una cosa che sì, preoccupa non poco. Ricordiamo a tutti che c'è il divieto assoluto di bruciare, quindi niente, per fortuna non c'è vento, adesso vediamo, ma ormai è buio, quindi con gli elicotteri non si riesce, ma insomma siamo sul posto, vediamo cosa si riesce a fare, dai.
Sto guardando le fotografie che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, in effetti sono anche lontani uno dall'altro,
sì.
È un po' difficile pensare che per autocombustione abbia preso fuoco a quell'altezza. Siamo tra l'altro in zone non abitate, credo, a Naso.
Sì, 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 confermo, sì,
zone
sì.
Non abitate. Bene, allora, detto di questa ennesima, cos'è il terzo incendio questa settimana?
No, ne abbiamo avuti di più, ne abbiamo avuto uno nella zona di Montebelluno, ne abbiamo avuto uno nel Bellunese, ne abbiamo avuti diversi, e alcuni spenti subito, i più grossi sono stati appunto uno sui Colli Euganei, poco prima di Pasqua, uno nei giorni a cavallo di Pasqua, invece nel Vicentino, in realtà i confini tra la provincia di Vicenza e la provincia di Verona e la Valle del Chiampo, e adesso c'è questo, insomma, però ne abbiamo avuti diversi, che questi tre, appunto, quello nel Padovano, quello fra Verona e Vicenza e quello di oggi, sono i più grossi, insomma.
Senta,
difficili da gestire.
Senta, parliamo di una cosa bella, che è anche sera, no? Semsi Munir, titolare della Star System, ha deciso di comprare il cioccolato più caro al mondo, 3.000 euro al chilogrammo, 30.000 euro per l'uovo gigante, e poi c'è questa vicenda del bimbo autistico che rompe il salvadanaio, si tiene un euro per comprarsi lecca-lecca e dice 40 li do alla regione del Veneto. Sono due episodi meravigliosi dei veneti.
Ma sono due episodi meravigliosi che testimoniano ancora una volta il fatto che in Veneto la solidarietà è nel DNA, è una cosa intrinseca, cioè noi l'abbiamo vissuta, nei bellunesi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle nel corso di Vaia, no? Io mi ricordo, io ho fatto i 2 mesi successivi che mi chiamavano da tutte le parti, ma come me anche alcuni sindaci, perché continuavano a far cene solidali dappertutto. Io ho partecipato a una cena solidale nel Trevigiano, c'erano 1.800 persone e avevano rifiutato altre 1.800 persone in un sabato sera, proprio, cioè, una corsa alla solidarietà. Questa è una cosa stupenda, no? Perché testimonia il fatto che il Veneto ha una storia di sacrifici, no? Il Veneto dal dopoguerra in poi, insomma, c'era la fame, oppure ti arrangiavi con qualche lavoro agricolo in pianura, in montagna era molto più difficile, e quindi facevi le valigie e andavi all'estero per mantenere la famiglia. Questo vuol dire sacrificarsi anche fino alla morte, no? Tanti veneti, tanti bellunesi sono morti all'estero nelle miniere o in altri lavori per cercare di mantenere la famiglia. E queste cose rimangono, no? Rimangono nel sangue, nei racconti, nelle tradizioni delle famiglie, e poi si tramutano in un senso di solidarietà che io credo non sia svincolato dalla cultura della nostra storia. Tanto è vero che in Veneto un veneto su 5 fa volontariato, mentre in Italia solo 1 su 10, quindi la metà. Questo qualcosa vuol dire, insomma, no?
Senta, stavo guardando le tabelle di Azienda Zero, quelle che sono arrivate questa sera, il riferimento delle 17 morti, ne togliamo 2 perché era un recupero, 15 più 7 di questa mattina, 22 morti, 260 positivi in più perché si fanno tanti tamponi. L'unico dato positivo di questa sera è che ci sono 5 persone in meno in terapia intensiva, ma insomma con 22 morti, anche questo lascia il tempo che trova. Tutto potremmo dire, ma non che l'emergenza è passata. Su questo credo non ci piova, no?
No, no, infatti l'emergenza non è passata, no? Qualcuno diceva, ma si toccherà, anzi, non qualcuno, tanti anche mega esperti dicevano ci sarà il picco verso il 20 di marzo, poi calerà e insomma in aprile sarà tutto finito. Io ho sempre detto il picco non sarà a fine marzo, ma sarà ben più avanti. Oggi abbiamo dei dati positivi, nel senso che, dico oggi, per dire questi giorni, qualche ricovero in meno, qualche posto occupato in meno in terapia intensiva e purtroppo dei morti in più, no? Quella curva dei morti continua a crescere, siamo fra persone decedute in ospedale e fuori dall'ospedale quasi a 1.000 e non sono numeri da poco. E purtroppo questo dato io temo che continui a crescere anche nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello che non cresca più e che non ci siano più persone che entrano in ospedale, no? Perché noi vediamo al dato la fotografia, no? Che è la differenza fra quelli che escono e quelli che entrano. In questo momento c'è più gente che esce rispetto a quelli che entrano, ma ce ne sono ancora tanti che entrano. E quando è che non ci sarà più il virus? Quando non entrerà più nessuno in ospedale? E non siamo ancora arrivati a questo punto, no? E ci vorranno ancora settimane, questo è il dato che emerge dall'analisi di questi dati, quindi vuol dire che non si può abbassare la guardia, bisogna tenere duro. Poi c'è un altro aspetto, e lo dico soprattutto ai bellunesi, no? Bellunesi nel senso che è un problema tipicamente montano. Tanti mi dicono, ma io devo andare a far legne e vado io con mio figlio, viviamo a casa insieme, andiamo a 2, 3, 10 km e arriviamo sul posto, non abbiamo contatti con nessuno e lì lavoriamo noi due esattamente gli stessi che siamo a casa insieme, quindi non c'è rischio aggiuntivo di contagio. E questo è un ragionamento che condivido in pieno, no? Tanto è vero che abbiamo posto la questione al governo, perché vorrei ricordare che il decreto legge dice che non si può fare. Noi abbiamo spiegato al governo e sto cercando di trovare un meccanismo per far capire al governo che magari questo possa essere fatto soprattutto in virtù del fatto che tra i motivi che sono concessi per lo spostamento, oltre al lavoro e alla salute, c'è anche quello di cause urgenti e indifferibili. E sto cercando di far capire al governo che manutenzionare il territorio è abbastanza importante, soprattutto in un periodo in cui da mesi non piove e se non viene prima viene dopo, no? Cioè, abbiamo sempre visto che se non piove per tanti mesi poi viene, prima o poi viene. Allora noi abbiamo bisogno che non si creino frane, che non si creino dissesti, che non si creino intasamenti nei corsi d'acqua, eccetera, eccetera. Quindi questo aspetto che può sembrare, come dire, forse nella lontana Roma apparentemente banale e non importante, può essere un aspetto che invece ha delle ripercussioni o potrebbe avere delle ripercussioni negative se non fatto. Quindi stiamo ragionando, adesso io domani spero di avere una risposta al governo in modo da che mi concedano di dare un'interpretazione di apertura su questo fronte, questo consentirebbe una serie di azioni a tutela del territorio. Ovviamente, lo dico, non va poi dopo gestita male. Cioè non è che dopo si chiamano i fratelli, amici, nipoti, zii che non si vedono da 2 mesi e con la scusa di andare a far legna allora facciamo la festa in mezzo al bosco. Non, cioè, non è così, nel senso che sì, l'obiettivo è sempre quello di non far ripartire il contagio, quindi
Lei
se uno lo fa.
ha speranza che a Roma possano capire questi problemi, sì?
Allora, la speranza è sempre l'ultima a morire, bisogna sempre essere ottimisti e io mi auguro di sì, abbiamo un ministro bellunese, no? Anche. È la prima volta nella storia, no? Io spero che il ministro bellunese dia una mano a far capire che, insomma, da noi ci sono questi problemi. C'è stata Vaia, c'è il rischio bostrico anche, no? Lo sappiamo. Insomma, ci sono tanti aspetti e quindi io mi auguro che arrivi qualche input in questo senso. Comunque era per dire ai bellunesi, ci stiamo lavorando sopra su questa roba qua. Attualmente non si può. Quando uno chiede al suo sindaco, posso andare? Si sente dire no, guarda, ho verificato, non si può. Perché è così, effettivamente non si
Certo.
può. Oggi in Comelico devono aver multato, almeno da un messaggio che mi è arrivato prima, che ho letto velocemente, delle persone che sono andate a sistemare l'orto a 4 km, 4 km da casa, proprio perché non si può, no? Stiamo cercando di far sì che il governo ci dia una circolare, un qualcosa che ci consenta di farlo. E siamo in attesa, insomma, portiamo pazienza ancora qualche ora, spero domani, dopodomani, di avere un'interpretazione che mi consenta di dare una risposta positiva su questo, insomma, ecco.
Ecco, non gliel'ho mai chiesto, una domanda che mi incuriosisce, ma si riesce a dialogare con il ministro D'Incà? C'è un buon rapporto tra la regione e quello che è il primo ministro bellunese, in questo caso che ci rappresenta a Roma. Che sensazione ha avuto lei in questi mesi?
Ma diciamo, allora, noi interloquiamo prevalentemente quando facciamo gli incontri col governo, di solito vengono fatti il pomeriggio in videoconferenza, naturalmente. Il ministro che presiede è il ministro Boccia, per ovvi motivi, perché Boccia è il ministro per gli affari regionali, quindi con le regioni dialoga lui. A dire la verità, spesso partecipano anche altri ministri, il ministro della salute in modo particolare, perché è un'emergenza sanitaria. Ha partecipato anche al comitato operativo anche il ministro D'Incà, ha partecipato il ministro De Micheli, ha partecipato il ministro Costa, insomma anche altri ministri, a volte anche il premier Conte. E quindi noi parliamo con il governo, parliamo quasi tutti i giorni, magari se non c'è la videoconferenza ci parla direttamente il presidente, perché noi riteniamo che in un momento di massima emergenza sia, come dire, necessario mettere da parte i colori politici, no? E cercare
Certo.
di fare dei ragionamenti calibrati sulle questioni. Poi, dopo, se ci sono dei problemi, li affrontiamo, no? Voglio dire, c'è stato il tema del commissario Arcuri che diceva: ma io ho consegnato 5 milioni di mascherine. Noi abbiamo detto: guarda, che a noi risultano 2, e ha dovuto, come dire, prenderne atto. Quello che dispiace è che magari c'è qualcun altro, non tanto magari ministri o membri di governo, sia regionali che nazionali, ma qualche altro esponente politico, magari cavalca, no, ha fatto sulle mascherine, su altre cose, ma insomma ci interessa poco questo. Siamo in un'emergenza che è la più grossa, senza dubbio, del dopoguerra. E non credo ci sia tempo per queste cose. Poi siamo tutti stanchi, Cioè, l'altra sera io sono il primo a dire che Conte ha sbagliato a fare nomi, cognomi, eccetera, secondo me ha sbagliato, insomma, ma non lo dico perché ha attaccato Salvini, che è del mio partito, non è quello il tema, è che boh, non credo abbia senso di attaccare nessuno, né da una parte né dall'altra. Purtroppo qui bisogna fare fronte comune, cercare di venirne fuori il più breve tempo possibile, punto. Cioè, non vedo altre strade, insomma. Poi dopo, domani, quando saremo usciti dall'emergenza, tireremo fuori tutti i problemi, le carte, valuteremo chi è stato più bravo, chi meno bravo, sì, però lo faremo
Certo.
dopo, insomma, oggi l'obiettivo deve essere quello di dare risposte ai cittadini.
Facciamo un'altra cosa, cerchiamo di smorzare quella che potrebbe essere una polemica, non so i titoli di domani, ma non è escluso che esca. Zaia rompe con la Donazan, Zaia contro la Donazan, perché la Donazan parlava di una ripresa scolastica, mentre il presidente dice, fate attenzione perché fino a settembre di tornare a scuola non se ne parla nemmeno. Quindi sono due idee diverse, ma diciamo non è una rottura, credo no. Oggi ha tentato di
No,
spiegarlo Zaia.
ma no, ma per il motivo che dicevo prima, in questo momento, cioè non è neanche, come dire, accettabile che si possano fare rotture, no? Oggi come oggi, non ha proprio senso, voglio dire, no? Io ho una parte politica che è diversa rispetto al governo nazionale attuale, no? Se uno mi chiedesse: vuoi andare al voto? Beh, ovvio che questo governo lo cambierei in senso generale. Ma se mi dicessero: ma allora andiamo al voto domani? Direi: ma domani magari no, quando veniamo fuori da sto casino, casino non si potrebbe dire alla radio, ma ormai l'ho detto,
Ne diciamo anche di peggio, non si preoccupi.
veniamo fuori da questa situazione, e poi dopo, subito dopo andiamo al voto, ecco. Però oggi non ce lo possiamo permettere, no? Perché siamo veramente in una situazione in cui è necessario fare fronte comune, e questo sia nei confronti regione, governo, comuni, province, eccetera. Anche oggi la videoconferenza con le province hanno colori diversi, ma non importa, non è questo il tema. E anche all'interno delle stesse amministrazioni, no? Cioè, noi siamo in unità di crisi da 53 giorni, io, il presidente Zaia e la collega Lanzarini. La collega Donazan non lo è, e perché non fa parte dell'unità di crisi e quindi ovviamente sta svolgendo la sua attività come tutti i miei colleghi, soprattutto per quanto riguarda la fase 2, no? Della ripartenza, perché è nella donna Zan, oltre all'istruzione, anche le politiche del lavoro, no? Quindi si sta lavorando insieme, eccetera. Però credo che le informazioni che abbiamo all'interno dell'unità di crisi, sia in termini di modelli matematici, di dati, soprattutto sanitari, eccetera, diano un quadro che forse Elena non ha completo, no? O non così approfondito come abbiamo noi, e quindi magari lei abbia un'idea che non è, come dire, suffragata da un database come quello che abbiamo noi, no? E quindi magari lei dice in totale buona fede, secondo me si potrebbe fare, ma noi con i dati che abbiamo, diciamo, aspettiamo un attimo, cioè potrebbe essere pericoloso, ecco. E noi siamo un po' più cauti, ma ripeto, non perché vogliamo andare allo scontro con un membro della giunta, perché abbiamo dei dati che ci preoccupano e che chi non è lì con noi magari non li ha e quindi non può avere il quadro completo, ecco, tutto là.